Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Spazio libero.
Bentrovati, siamo sempre su Radio dalla parte del torto. Sono Marco De Lindeman e sono in compagnia di un esperto di questioni climatiche, perché in questa trasmissione ci intratterremo appunto sull'argomento cambiamenti climatici. Questo argomento cominciamo a esaminarlo, a trattarlo, in compagnia del glaciologo del Museo delle Scienze di Trento, nel quale ci troviamo, del glaciologo Cristian Casarotto. Perché con un glaciologo, anzitutto? Perché il sistema dei ghiacciai è uno dei principali indicatori che possono essere osservati per testimoniare e misurare l'andamento dei cambiamenti climatici. E però adesso lascio la parola all'esperto in materia.
Come diceva lei, effettivamente, i ghiacciai sono la manifestazione più eclatante del riscaldamento climatico. Per quale motivo? Perché i ghiacciai rispondono a due parametri, che sono: uno, le precipitazioni nevose invernali; il secondo, le temperature estive. Perché un ghiacciaio dobbiamo vederlo come una sorta di salvadanaio. Il ghiacciaio guadagna, come guadagniamo noi del denaro, durante l'inverno sotto forma di neve. La neve guadagnata in inverno poi viene persa, come noi spendiamo i nostri soldi, viene persa durante l'estate. Allora, questi due elementi, precipitazioni nevose e temperature estive, determinano una forma, una dimensione dei nostri ghiacciai. Quindi osservare i nostri ghiacciai significa davvero interpretare, leggere, descrivere quelle che sono gli andamenti meteorologici delle precipitazioni nevose e delle temperature sul nostro pianeta. Cosa sta succedendo oggi? Beh, oggi tutti ben sanno, insomma, del ritiro dei ghiacciai. Perché quindi i ghiacciai si stanno ritirando? Per questi due elementi: precipitazioni invernali scarse e temperature estive più elevate. Sul primo aspetto, precipitazioni nevose scarse, bisogna mettere un po' i puntini sulle i, perché la quantità di precipitazione nevosa non è cambiata molto. Quella che è cambiata, anzi, adesso c'è anche, sembra esserci una fase di ripresa delle precipitazioni nevose invernali, ma quello che è cambiata è la quota alla quale la precipitazione solida, quindi la neve, cade. Al di sotto di questa quota è acqua e piogge, quindi il ghiacciaio non se ne fa assolutamente nulla. Questa quota sta salendo sempre di più. Quindi i ghiacciai subiscono un po' questi aspetti, portando a che cosa? Per il confronto col bilancio economico che noi ben conosciamo. Cosa vuol dire? Che guadagnano di meno e spendono di più, e i bilanci sono negativi. Bilancio negativo vuol dire quindi riduzione della propria massa, quindi si rimpiccioliscono, e le fronti dei ghiacciai arretrano, quindi i ghiacciai si trovano annidiati sempre più spesso e con più frequenza alle alte quote. Insomma, questa è un po' la situazione attuale, quindi quello che sta succedendo oggi. Sui dati a disposizione degli ultimi decenni sono stati poi costruiti degli scenari futuri, quindi visto le cose come stanno andando, per quanto potremmo andare avanti, quindi sempre questo a livello alpino, stiamo parlando ovviamente, tralasciamo per il momento il discorso Groenlandia, Antartide, che è un po' diverso. Beh, insomma, le cose non sono poi così tanto rose, Per quanto riguarda le Alpi italiane, si prevede una riduzione di oltre il 70% di quanto abbiamo oggi entro la fine del secolo. Nei settori più orientali, come il Trentino e le Dolomiti, quindi il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, spariranno fra i 60 e i 70 anni da oggi. Quindi i bambini che stanno nascendo in questi anni, una volta anziani, non avranno più ghiacciai sulle loro montagne. Questa è un po' la sostanza delle cose. Molte volte quando si fanno incontri su queste tematiche mi viene rivolta la domanda: sì, vabbè, ma in passato ci sono stati momenti nei quali i ghiacciai erano come oggi o magari addirittura più piccoli. Effettivamente il trascorso passato, insomma, ha visto un'altalena climatica, quindi passaggi a fase calda, a fase fredde, quindi ghiacciai più grandi, ghiacciai più piccoli. Però attenzione, quello che sta succedendo oggi è molto, ma molto diverso rispetto al passato, per due motivi. Uno, la velocità con la quale si sta manifestando. C'è una rapidità, su questa entreremo magari un po' nel dettaglio, sul problema della rapidità di questo aumento climatico. Secondo, l'atmosfera, come è oggi, è molto, ma molto diversa da come è stata negli ultimi 2 milioni di anni. Ovvero oggi abbiamo una concentrazione di gas a effetto serra prodotti dall'uomo, oramai la comunità scientifica lo ha detto, timbrato, firmato, quindi responsabilità antropica viene detto, quindi dell'uomo, che non ha mai avuto numeri uguali in passato, mai. Quindi ci sono questi due elementi. Un'atmosfera molto diversa e una velocità. Questa velocità perché è un problema? Ma facciamo un esempio. Supponiamo di trovarci in un ambiente magari che si sta raffreddando e quindi dobbiamo mano a mano metterci una maglia, un cappotto e via dicendo. Se questo raffreddamento è lento, magari prima ci mettiamo una camicia, poi una maglia a maniche lunghe, poi un gilet, poi una giacca a vento. E quindi pian pianino riusciamo ad adattarci a un sistema che si sta, ho detto raffreddando, ma poteva essere anche al contrario, e con riscaldamento. Se questo raffreddamento avviene rapidamente dalla maglia a maniche corte, dobbiamo passare immediatamente alla giacca a vento, cioè è un passaggio estremamente rapido che difficilmente riusciremo a contrastare. Quindi è questa rapidità che mette paura ed è per questo motivo che la comunità scientifica, oramai è d'accordo su questo, sostiene che gli interventi devono avvenire subito per mitigare le emissioni di gas a effetto serra e per mettere in atto tutte le azioni di adattamento a questo riscaldamento.
Thank you.
Su cosa si basa il purtroppo noto e purtroppo presente scetticismo riguardo al fenomeno del cambiamento climatico? Sicuramente, vabbè, ci sono degli interessi che questi temi vanno indirettamente a toccare e quindi, cioè, il perché, diciamo, non ce lo chiediamo, non essendo particolarmente ingenui, però lasciamo perdere ogni altra considerazione. Come si fa a sostenere una cosa così contraria all'evidenza come la non certezza del fatto che i cambiamenti climatici sono già in atto?
Quella che mi pone è effettivamente una domanda molto interessante. È una domanda sulla quale la comunità scientifica si trova a dibattere ogni volta che sfoglia le pagine web. Allora, i motivi sono diversi per i quali appunto ci si trova davanti a articoli piuttosto che frasi o messaggi Twitter, non so neanche come chiamarli, che nulla hanno a che vedere con un ragionamento scientifico, nulla. Esatto.
Beh, se parliamo dei terrapiattisti, esistono anche loro, per cui non c'è nel web c'è spazio per tutto.
Nel web c'è spazio effettivamente per tutto. Se io dovessi scrivere che gli elefanti volano, posso questa notte aprire una pagina web e domani molto probabilmente avrò dietro migliaia e migliaia di seguaci capaci di sostenere questa mia tesi, gli asini volano, eh? Ma perché sul web si può effettivamente scrivere di tutto. Quando però si deve scrivere un articolo scientifico, quello che si scrive bisogna dimostrarlo. E oltre a dimostrarlo, c'è anche quella che viene detta revisione dei pari, cioè chi si occupa del tuo stesso argomento prende sotto mano il tuo articolo e cerca di capire se tutto fila.
E cerca il difetto.
E cerca il difetto, esattamente, molte volte quindi ti chiede revisioni piuttosto che chiede il perché è scritto così invece che cos'ha. E quindi questo è il procedimento scientifico che poi ha portato a raccogliere tutti questi articoli scientifici in un documento, uno e uno soltanto è il documento, che riassume quelle che sono le conclusioni nel campo climatico, che è il documento pubblicato dal pannello intergovernativo sui cambiamenti climatici dell'ONU, che ha raccolto infatti tutti gli articoli scientifici, non ha raccolto le pubblicazioni su siti web, è molto diverso.
Stiamo parlando del documento dell'IPCC, corretto?
Sì, esattamente, il documento dell'IPCC, l'ultimo, quello dello scorso ottobre, che ha messo in luce come sia necessario limitare il riscaldamento a 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali, quando invece si diceva dai, cerchiamo di contenerlo a 2. In realtà è emersa la necessità di contenerle a 1,5 gradi per limitare davvero pesanti conseguenze, per quanto riguarda l'uomo ovviamente, a livello sanitario, a livello ecosistemico, quindi anche ghiacciai, mari, quindi a livello anche geopolitici, a livello economico e finanziario. Quindi questo 1,5, questo numero che effettivamente suona strano, e forse da qui lo scetticismo che è nato. Perché gli scienziati si sono inventati questo numero, 1,5 gradi? In realtà non se lo sono inventati, non se lo sono inventati. È il frutto di modelli che sono girati, fra le mani di scienziati distribuiti in tutte le parti del mondo in maniera anche individuale, senza conoscersi, e guarda caso le conclusioni alle quali questi scienziati sono arrivati sono più o meno le stesse. Quindi, al di là di ogni ragionevole dubbio, se migliaia di scienziati arrivano più o meno alle stesse conclusioni, è perché il ragionamento fila. Quindi lo scetticismo, mi viene da dire, mettiamolo davvero da parte. Adesso stanno nascendo davvero i terrapiattisti. Mi dovranno spiegare perché alcune persone del nostro pianeta non vedono la stella polare, se siamo tutti su una terra piatta, voglio dire. Comunque sui terrapiattisti non entro nel merito perché ovviamente non è mio campo e non vuole nemmeno esserlo, ecco,
No,
tutto
no,
qua.
va bene. È stata solo una citazione di paradosso. Solo questo, tutto qua. Va bene, no, restiamo sul campo serio. Ecco, era solo una facezia, tanto per alleggerire. Bene, sì, questo è tutto molto interessante. E devo dire anche molto chiaro nella sua esplicazione. Però una cosa possiamo chiarire ancora meglio a chi ci ascolta. Abbiamo parlato di ghiacciai che possono sparire, anzi che spariranno, la cui sparizione è prevista anche abbastanza in maniera esatta a livello cronologico. Ma in concreto, a chi vive in montagna, a chi vive in qualsiasi realtà, non voglio fare solo un discorso nazionale, né tantomeno un discorso politico, perché qui stiamo facendo altro. La politica poi tutt'al più è una conseguenza, ma al singolo di tutto questo, ma che gliene importa?
Esatto, quali potrebbero essere quindi le conseguenze per una persona che può vivere in montagna come può vivere in pianura padana o in centro o in sud Italia? Fa lo stesso. Quindi alla fine uno perché gliene deve importare di seguire o approfondire l'argomento cambiamento climatico? Allora, io mi occupo di ghiacciai. I ghiacciai, abbiamo detto all'inizio, sono un po' la fotocopia di quello che è l'andamento meteoclimatico, quindi le variazioni glaciali seguono quello che è il riscaldamento climatico oramai dimostrato. Entro la fine del secolo abbiamo detto ghiacciai, per quanto riguarda le Alpi italiane, poco o nulla. E quindi quali sono le conseguenze? Allora, assenza di ghiacciai vuol dire che le temperature sono aumentate e quindi è aumentata la quota delle nevicate. Pensiamo subito e immediatamente alla cosa alla quale si pensa subito, questo è turismo invernale. Sto parlando di economia adesso, eh? Quindi turismo invernale, impianti di risalita, costruiti magari anche a 1200-1400 metri di quota, che magari oggi, quindi al 2019, stanno ancora girando. E poi questi impianti saranno destinati a essere chiusi, chiusi. O meglio, tirati via dai versanti. Ma tirar via un impianto vuol dire eliminare anche un'impronta turistico-economica che su quella montagna ha funzionato per chissà quanti decenni e quindi posti di lavoro. Allora, riscaldamento climatico vuol dire anche riflessi sull'economia di un territorio. Ho detto posti di lavoro per quanto riguarda un impianto sciistico, ma apro un po' gli orizzonti, parliamo anche di alberghi, se vogliamo, insomma, che cercano di aprire per l'8 di dicembre, per le settimane bianche che poi seguiranno durante quel mese natalizio, insomma. Allora, stiamo parlando davvero di economia, ma il riscaldamento climatico, attenzione bene, visto così, sembra un elemento negativo, ma non lo è, o comunque bisogna contrastarlo, altrimenti davvero la cosa si fa pericolosa. Ma attenzione, oggi la comunità scientifica sostiene la necessità di intervenire oggi sotto due aspetti. Sotto due aspetti. Uno, limitare il riscaldamento per evitare appunto che l'impianto chiuda e la stagione invernale sciistica, eccetera, eccetera, eccetera. Secondo, adattarsi. Adattarsi vuol dire essere un po' lungimiranti nella politica. Vuol dire che se ci si accorge che in un contesto vallivo, montano, la settimana bianca non si può più fare, bisogna inventarsi un altro tipo di economia per riuscire a controbilanciare le mancate entrate perché non c'è la neve, tutto qui. Ma dobbiamo farlo subito, davvero, perché la velocità con la quale la temperatura sta aumentando è davvero enorme e rischiamo davvero di passare dal lato A al lato B immediatamente senza davvero avere il tempo di mettere in atto tutti questi adattamenti necessari davvero a sopravvivere. L'assenza di ghiacciai si ripercuoterà anche sulla produzione di energia elettrica. Abbiamo bacini artificiali costruiti alla base di ghiacciai, riempiti con acqua di fusione glaciale. Negli anni 50 furono costruite queste dighe, la SADE prima, l'ENEL poi, e fu l'ENEL a iniziare in maniera sistematica su molte montagne le misure sui ghiacciai, proprio per questo motivo.
Stiamo parlando in particolare della regione Trentino.
Sì, in questo caso più il nord-est, certo, ma anche la Valtellina, per l'amor del cielo, anche lì, nel gruppo dell'Ortles Cevedale. Cioè, il discorso energetico e ghiacciai sono strettamente legati. Con questo non voglio dire che senza ghiacciai non si potrà più produrre energia elettrica, non dico questo. Dico solo che senza ghiacciai i bacini artificiali che oggi noi usiamo per produrre energia elettrica non saranno riempiti come non sono riempiti oggi, tutto qui. Con i ghiacciai c'è anche un discorso di dissesto idrogeologico, quindi di gestione del territorio. Molte volte dopo eventi particolarmente estremi si vedono in televisione frane piuttosto che versanti che crollano giù. Beh, insomma, questa è la manifestazione di riscaldamento climatico, E col riscaldamento climatico deve andare di pari passo una gestione del territorio per evitare che i detriti e le colate di detrito finiscano sulle strade o peggio ancora sulle case o chissà dove. Quindi, ma questo adattamento deve avvenire davvero con rapidità perché, come abbiamo detto prima, la temperatura sta aumentando velocemente. Quindi, questo riscaldamento climatico davvero si ripercuote sotto ogni aspetto. Pensiamo anche all'aspetto sanitario, malattie tropicali che magari 15-20 anni fa non c'erano. Quindi questi insetti che dalle zone, diciamo tropicali per capirci, stanno risalendo le latitudini, quindi andando a settentrione verso nord, seguendo il riscaldamento climatico. Quindi andando in posti letteralmente nuovi, dove prima questi insetti, dico insetti, ma può essere qualsiasi altro organismo, prima non c'erano. E quindi determinando anche qua degli squilibri sanitari. Tutto questo si ripercuote anche in una economia, che poi determina anche migrazioni, quindi situazioni geopolitiche che devono essere attentamente gestite, perché è normale che la gente si sposta da un posto all'altro se dove vive sta male.
Certo, il che ci porta su scala planetaria anche a pensare a situazioni come le migrazioni per questioni climatiche, che non sono poche assolutamente. È noto che tutta la fascia tropicale è diventata sempre meno vivibile e sostenta sempre di meno la vita in generale. E in particolare quella degli esseri umani. Adesso però vogliamo anche dire quello che c'è stato per esempio in televisione, cosa di questi giorni, Venezia che si allaga, Venezia che si è sempre allagata nel corso dei secoli, però in effetti un altro indicatore che abbiamo nelle lagune è quello della frequenza con cui questi eventi aumentano. E mi corregga se sbaglio, ma ho l'impressione che questi eventi siano sempre più frequenti e più importanti. Quindi torniamo al discorso della frequenza degli eventi estremi. Che ne pensa?
Esatto, questo è un elemento interessante, perché fino a 20 anni fa effettivamente si poteva parlare di eventi estremi facendo riferimento alle precipitazioni autunnali come quelle che stiamo vivendo adesso. Si chiamavano eventi estremi. Cosa vuol dire evento estremo? Vuol dire che in un range di normalità ogni tanto succedeva che pioveva di più o pioveva per più giorni o nevicava chissà quanti metri, insomma, o grandinava, o tornadi, via dicendo, insomma, era l'evento considerato estremo, proprio perché non accadeva nella norma delle situazioni meteoclimatiche di quel territorio. Attenzione, proprio questo è il motivo. Quelli che noi consideravamo eventi estremi una volta, adesso stanno entrando a far parte invece della normalità. È un po' questo quello che è cambiato, cioè quello che consideravamo davvero un evento che poteva succedere una volta ogni 100 anni, adesso invece succede più spesso. Quindi questo range che noi consideravamo, tra virgolette, normale, si è spostato e quindi dobbiamo letteralmente abituarci a quelli che sono e che noi vediamo in televisione che vanno sotto il nome di alluvioni piuttosto che periodi con più giorni di pioggia, esondazione dei fiumi, temporali, precipitazioni nevose in Appennino di X metri, Laguna di Venezia, insomma, eventi che chiamavamo estremi, ma che estremi oggi non lo sono più, quindi bisogna cambiare anche un po' il lessico e mettere davvero i puntini sulle i e chiamare le cose come devono essere chiamate. Una volta andava bene chiamarlo estremo, adesso invece non possiamo più chiamarlo tale. Sta diventando una normalità e a questa normalità noi dobbiamo adattarci intervenendo. E qui purtroppo c'è un discorso di denaro perché ovviamente ogni paese dovrà intervenire a modo suo come potrà, per gestire quelle che è diventato oggi un evento normale. Quindi, ed è quello che sta emergendo, a ottobre più precipitazioni per più giorni, quindi pioggia per più giorni consecutivi. Questi giorni invece consecutivi, siccitosi invece durante l'estate, quindi dovremo abituarci ad avere un'estate più siccitosa. Durante l'inverno è probabile che lungo l'arco alpino possano cadere più precipitazioni, effettivamente questo potrà avvenire, ma attenzione, precipitazioni nevose a più alta quota, perché abbiamo una temperatura più alta, quindi dire d'inverno aumento delle precipitazioni non vuol dire aumento della neve, perché la quota della neve andrà a aumentare. Quindi è un po' questo il futuro che ci aspetta per quanto riguarda l'area del Mediterraneo. Quindi ondate di calore, per dirlo in un altro modo, durante l'estate, quelle alla quale noi rispondiamo con l'accensione degli impianti di condizionamento. E quindi energia, quindi richiesta di energia, una forte richiesta di energia durante il periodo estivo per far fronte a queste ondate di calore. C'è veramente una serie di conseguenze sulle quali forse non abbiamo ancora raggiunto la consapevolezza e li chiamiamo ancora eventi estremi, proprio per tenerceli lontani, no? Ah, è un evento estremo, è un qualcosa che non fa parte del nostro essere, del nostro vivere quotidiano.
Non è la normalità,
Esatto.
mentre invece comincia a esserlo. E infatti diciamo che ne vediamo i danni su scala planetaria. Si dice anche comunemente che la prossima guerra non locale sarà per l'acqua.
È possibile, tant'è vero che le zone, i modelli disegnano zone aride sempre più estese e a questo cosa segue anche spostamento delle popolazioni che si spostano ovviamente dalle zone aride a quelle dove invece piove di più. E effettivamente questa aridità è un altro elemento del riscaldamento climatico che colpisce tanto le zone tropicali come anche le nostre latitudini, comunque, soprattutto, come ho detto prima, durante l'estate.
Beh, direi che per essere partiti nella discussione dal ghiaccio e dai ghiacciai, che una persona che non vive intorno all'ecosistema montano, può pensare, sì, vabbè, ma è una questioncina locale. Eh no, la questioncina locale mica tanto, direi che lo abbiamo piuttosto ben sviscerato. Vorrei avviare un ultimo, credo, salvo che il dottor Casarotto non abbia qualche altra riserva da tirar fuori. Volevo tirar fuori quest'altro argomento. Noi ne parliamo e diciamo che a livello di singole persone. La coscienza dell'importanza di questa tematica, come omnicomprendente, passatemi il neologismo, sia abbastanza in aumento, diciamo, la consapevolezza. Ma quello che mi chiedo io, quanto è importante che come singoli facciamo qualcosa e che cosa? E quanto è invece anche, non invece, rilevante la presa di posizione come comunità, comunità locale, comunità umana, comunità nazionale, comunità anche in senso largo. La risposta collettiva, quanto peso può avere?
Noi siamo purtroppo soliti scaricare responsabilità su una politica che non è capace di gestire una situazione piuttosto che un'altra. Può anche essere vero questo, anzi non lo metto in dubbio. Però attenzione, proviamo un attimino a guardarci allo specchio. Guardandoci allo specchio domandiamoci, ma noi facciamo qualcosa per limitare le emissioni di gas a effetto serra che sono poi responsabili dell'innalzamento delle temperature globali? È un po' questo quello che dobbiamo fare, dobbiamo davvero guardarci allo specchio perché le cose che nel nostro piccolo possiamo mettere in pratica sono davvero tante e tra l'altro vanno a interessare anche i settori più coinvolti per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra. Elenchiamone qualcuno. I trasporti. Quanti di noi magari si sono organizzati col vicino di casa, non so chi, per, non dico riempire la macchina, ma per fare il trasferimento, da casa al lavoro in due o tre persone. Questa è una cosa che in molte regioni si sta già facendo ed è una cosa molto intelligente questa.
Tra l'altro, buona anche per le tasche.
Buona, esattamente, buona anche per le tasche. Da questo poi il passaggio ovviamente all'utilizzo al mezzo pubblico. Da qui poi l'ascoltatore potrà dire sì, ma non c'è la linea degli autobus piuttosto che quella di treni che passa da casa mia. Ma certo, non c'è dubbio, bisogna anche davvero contestualizzarle queste cose. Però le possibilità per metterle in pratica, dai, ci sono. Quindi trasporti, riuscire quindi a gestire al meglio le proprie automobili e utilizzare i mezzi pubblici ove possibile, quindi treno e autobus per gli spostamenti lavorativi, perché gli spostamenti lavorativi sono quelli che hanno una tabella oraria molto ben definita, si comincia a quell'ora e si finisce a quell'ora, quindi è più facile, non è quell'impegno improvviso del sabato pomeriggio, della domenica mattina dove prendi la macchina e vai, per l'amor del cielo. Stiamo parlando quindi di organizzarci i nostri spostamenti, perché è un qualcosa che richiede impegno, certo, ma è possibile farlo. L'alimentazione poi. La produzione in maniera intensiva di carne è una responsabile in primo piano dei gas a effetto serra. Quindi ridurre il consumo di carne effettivamente può contribuire in maniera rilevante alla riduzione dei gas a effetto serra. Su questo non voglio dire di diventare tutti vegani o vegetariani, no, non si sta dicendo questo, assolutamente no, però Però da questo al mangiare tutti i giorni carne, credo possa esserci, insomma, un giusto equilibrio.
Anche questo avrebbe una bella valenza anche rispetto al nostro colesterolo, alla glicemia e ai
Certo,
nostri esami
certo,
clinici. Voglio
certo.
dire, anche questo mi sembra un consiglio abbastanza multivalente.
Certo. Il controllare poi l'ambiente di casa, soprattutto durante l'inverno, per quanto riguarda accensione e spegnimento della caldaia. Anche questo, avere una casa, come molte volte mi capita di trovare andando da amici, piuttosto che a parenti a 21-22 gradi, ma basta coprirsi un attimino di più con una casa a 18 gradi, credo sia più che sufficiente. Quindi anche questo è un elemento che può ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Ovviamente, se entriamo poi nel campo delle case clima, piuttosto che altro, allora lì gli ascoltatori potrebbero dire facilmente, e forse anche a ragione, ma ci vuole effettivamente del capitale per poter costruire delle case clima con un certo cappotto, serramenti, pannelli solari, via dicendo, verissimo. Nulla, non dico niente a proposito perché è vero, è vero. Però sul termostato, dai, questa è una cosa che possiamo effettivamente fare tutti, anche su questo. La bicicletta, ho visto persone, famiglie che accompagnavano i bambini a scuola e la scuola era a 200 metri dall'abitazione. Ci sono davvero delle piccole cose che noi possiamo fare in occasione anche di festività. Noi siamo soliti allestire le tavole con chissà quale prelibatezza, frutta, tra virgolette, di stagione, ma sì, di stagione in un altro paese, però quindi riuscire anche a nutrirsi con quello che la nostra terra ci dà in un particolare mese dell'anno, anche questo può contribuire sicuramente alla riduzione dei gas a effetto serra. Quindi evitare di mangiare le fragole a febbraio, tutto qui.
Perché? Perché c'è meno necessità di trasporto, magari intercontinentale.
Esattamente, quindi ridurre l'arrivo, quindi l'importazione di frutta esotica da paesi americani, che ne so da quale altro paese, per riempire le nostre tavole. Insomma, la raccolta differenziata, anche questo, quindi riuscire davvero a impegnarsi, ma basta veramente poco, per garantire quindi una sostenibilità del nostro territorio, perché il concetto è proprio questo. Tutte le azioni che adesso abbiamo elencato, quindi dai trasporti piuttosto che l'alimentazione, eccetera, 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 non devono essere parte della nostra vita, cioè di noi che svolgiamo queste azioni, ma devono essere messe in atto per garantire a chi verrà dopo di noi. A chi verrà dopo di noi, quindi ai figli dei nostri figli, quindi alle generazioni future, la possibilità di vivere in una terra degna di tal nome. Perché è un po' questa la chiave, la parola sostenibilità è un po' restituire a chi verrà dopo di noi il pianeta che ci hanno prestato.
Diciamo che il fattore tempo è quello che dovrebbe indurci un po' tutti a rivedere un po' l'istintivo egoismo di certi comportamenti, mettere al centro più questo, il futuro e le future generazioni piuttosto che la nostra, perché la prossima generazione è quella che potrebbe più cominciare a risentire, ma in maniera proprio veramente molto molto importante, del cambiamento climatico. Non ci rimane a questo punto che salutarvi, e saluto e ringrazio della collaborazione e della partecipazione il dottor Cristian Casarotto, e vi rimando alle prossime trasmissioni.